Buongiorno a tutti e benvenuti a questo corso di bioetica online. Iniziamo con la prima parte che ho intitolato I fondamenti. E all'interno di questa prima parte abbiamo il primo capitolo intitolato Termini fondamentali e modelli di riferimento. Il capitolo sarà diviso in tre parti. Alcuni termini introduttivi, poi vedremo il significato del termine bioetica e infine concluderemo con una terza parte dove vedremo altre definizioni: legge morale naturale, biotecnologia e biopolitica. L'attuale scenario socioculturale sta rivalutando l'aspetto etico dell'agire umano e ciò emerge particolarmente nel settore sanitario e più in generale in quello biomedico, interessato da progressi che interrogano il concetto di uomo, la sua dignità e il suo destino futuro e globale. Il controllo delle costituenti genetiche, la medicina procreativa e predittiva, l'innalzarsi delle aspettative di vita, come pure il prolungamento del morire, hanno superato le competenze scientifiche, investendo la natura nella sua totalità e la stessa rappresentazione dell'umano. Inoltre, alcune scoperte nel campo della biomedicina producono effetti a cascata difficili da gestire. Quindi possiamo dire che l'etica è stata importante in tutte le epoche storiche, però oggi diventa fondamentale. Fondamentale soprattutto di fronte ai risultati delle scienze e delle tecnologie che spalancano continuamente nuove frontiere e di conseguenza problematiche che faticano ad acquisire un consenso unanime. Perciò l'etica che nel settore biomedico assume l'appellativo di bioetica riguarda tutti coloro che intervengono nel mondo della sanità. Professionisti, amministratori, sanitari, ausiliari, pazienti e parenti. Dunque, là dove ci sono decisioni da prendere, riflessioni da fare, libertà da coinvolgere, c'è l'etica e nel mondo della sanità la bioetica. Per questo l'etica deve possedere la priorità sia a livello culturale che operativo. E allora, come vi dicevo prima, in questo primo capitolo si chiariranno i termini che costituiranno gli architravi delle argomentazioni che esamineremo in seguito. Non tralasceremo dei commenti sul pericolo che l'uso ideologico dell'etica e della bioetica faccia dimenticare l'humanum, cioè la passione per l'umanità dell'uomo, pilastro portante della società, ma anche della sanità, della medicina e della ricerca. E passiamo alla prima parte, alcuni termini fondamentali. Il primo termine che esamineremo è il termine etica. Etimologicamente il termine etica ha origine dal vocabolo greco ethos e riguarda sia il costume sociale, cioè il modo di agire e di comportarsi di un popolo in un determinato tempo, che ogni azione libera, consapevole e responsabile dell'uomo, cioè compiuta dalla persona che è in grado di intendere e di volere. Dunque l'etica invita a riflettere sull'agire a livello personale e comunitario, perché l'uomo vivendo ed operando in una società è responsabile anche nei confronti degli altri. Ogni atto e comportamento dell'uomo, che abbiamo detto un essere libero e intelligente, chiamato alla autorealizzazione, scegliendo il bene, racchiude e sviluppa anche l'aspetto etico. E allora questo ci fa affermare che l'etica non è estrinseca o un sovrapposto all'umano, bensì l'etica è intrinseca alla persona, non è imposta dall'esterno, ma è impressa nell'intimo di ogni uomo. Alla base di ogni concezione etica sta la nozione di bene, di male e di virtù, oltre una determinata visione della persona e dei rapporti umani. Tutto ciò spesso è correlato a una religione o a una ideologia. E allora come possiamo definire l'etica? L'etica in senso generale possiamo definirla come l'insieme dei principi e delle norme che ispirano l'esistenza concreta di un popolo in una determinata epoca. L'ethos esprime una serie di modelli di comportamento che sono tipici di una popolazione o di un gruppo sociale, ad esempio il valore patrio o quelli dell'uguaglianza e della solidarietà. Ne possiamo dedurre quindi che i principi etici sono essenziali alla costruzione di una società ordinata, finalizzata al benessere e al progresso dei cittadini. E in senso particolare, l'etica evidenzia, come affermava il cardinale Carlo Maria Martini, ciò che è buono in sé, ciò che va fatto o evitato ad ogni costo e in ogni caso, a prescindere dai vantaggi personali o sociali che se ne ricavano, ciò che è assolutamente degno dell'uomo, che si oppone a ciò che è indegno, ciò che non è negoziabile, su cui non si può né discutere né transigere. E l'etica si distingue in due parti, l'etica speculativa e l'etica pratica. L'etica speculativa, che possiamo anche definire descrittiva, esamina e commenta i comportamenti umani, gli usi di un gruppo o un determinato evento, riferendosi ai principi e ai valori. Possiamo dire che l'etica speculativa risponde all'interrogativo quali principi o valori sono coinvolti in questo fatto o comportamento. E poi abbiamo l'etica pratica. L'etica pratica che definiamo anche normativa. E l'etica pratica identifica la legittimità di un comportamento, ne ricerca le fondazioni e le giustificazioni, rispondendo a questo quesito: quale atteggiamento devo assumere? E nel settore sanitario il quesito diventa: come devo agire nel migliore interesse del malato? E l'etica pratica si scinde in altre due parti, in fondamentale e in speciale. È fondamentale quando si occupa dei principi, dei valori e delle norme cui attenersi in qualunque situazione e circostanza. È speciale quando si interessa dei vari settori di intervento. E allora si esprime in un'etica familiare, in un'etica sessuale, in un'etica economica, in un'etica politica e in un'etica sanitaria. In questo contesto, l'etica assume la dicitura di etica professionale e riguarda l'agire e il comportamento tipico di una professione che, prendendo come riferimento i principi irrinunciabili dell'etica fondamentale, li sviluppa in un settore particolare. Ad esempio, nelle professioni sanitarie, abbiamo la riflessione sulle problematiche poste dalle scienze mediche, dalla cura e dalla ricerca. L'etica richiede una base razionale all'atteggiamento assunto e quindi non può essere riducibile a slanci solidaristici o amorevoli di tipo irrazionale. Per questo possiamo definire l'etica anche scienza. L'etica è una scienza, essendo una riflessione sull'ethos, ossia sul comportamento, sull'operare e su tutto ciò che si rapporta con il significato dell'esistenza. Perciò io ritengo che l'approccio filosofico è il giusto sostegno all'etica e l'appellativo esplicativo di scientificità è in relazione al suo fondamento argomentativo basato sulla filosofia dell'essere. I criteri di scientificità dell'etica non sono di tipo tecnico-empirico, ma sono di tipo argomentativo-dimostrativo. Di conseguenza, se non si possiede un'adeguata riflessione argomentata e dimostrata sulle finalità dell'esistenza umana, non sarà possibile costruire una scienza motivata che permetta di distinguere il bene dal male e di rispondere a un interrogativo fondamentale per l'operatore sanitario. E l'interrogativo è questo: quando il mio atto diagnostico terapeutico è il vero bene per quel malato? Scorrettamente interpretata, l'etica può suscitare anche atteggiamenti di rifiuto, perché è ritenuta negativa o proibizionista nei riguardi dell'evolversi della scienza, della tecnica, oppure è percepita come minaccia della propria libertà e della propria autonomia. E allora, in questa lezione, vogliamo dimostrare la possibilità che l'etica offre all'uomo di sentirsi realmente e serenamente libero, anche accettando delle rinunce. Infatti, alcune volte per custodire e per promuovere un valore è quasi obbligatorio adeguarsi a delle proibizioni o a dei divieti. Una problematica che si inserisce nel discorso etico riguarda anche il rapporto con la morale, equivocando spesso il significato dei due termini. Una confusione che è determinata dal coincidente uso dei vocaboli che molti fanno perché li ritengono sinonimi, ma sinonimi non sono. Voi capite che questa tematica richiederebbe una complessa disamina. E noi, essendo impossibilitati a farla, ci limitiamo ad osservare che oggi, nella maggioranza delle situazioni, l'etica è ritenuta una scienza normativa, definendo le regole, argomentando il lecito o l'illecito, giustificando razionalmente la validità o meno delle azioni umane. La morale, invece, possiamo definirla la scienza descrittiva, che suggerisce l'applicazione delle norme etiche personali e collettive in rapporto a un determinato pensiero religioso, filosofico, culturale o politico. Quindi possiamo definire che tra etica e morale esista la stessa relazione riscontrabile tra teoria e prassi. Per questo la nostra convinzione è che i due termini non sono sinonimi. Un ulteriore elemento di riflessione è questa visione indicata dal cardinale Martini, che indica la morale come l'applicazione delle norme etiche in relazione all'obbligo della fraternità. La propone riferendosi al cristianesimo, ma la riteniamo una prospettiva valida per l'ambito sanitario nella sua complessità. Scriveva il cardinale Martini. La morale nell'ambito cristiano va intesa come la forma del rapporto con il mio fratello, con chi desidero riconoscere come mio prossimo. La morale dice: fatti prossimo, considera ciascuno come membro della tua famiglia per quanto ti è possibile. Il primo precetto della morale è indicato nella parabola del buon samaritano, che scende da cavallo per soccorrere il ferito di un'altra razza che trova sulla strada e provvede per lui in tutto. La morale quindi chiede di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto noi. E conclude Martini, è l'ideale che nasce da un credo religioso a forte contenuto etico come proprio quello della tradizione ebraica e della tradizione cristiana. Noi in queste lezioni, per superare le difficoltà di comprensione, useremo il vocabolo etica, sia come sinonimo di morale, nel senso delle consuetudini sociali, sia come studio della morale. E credo che non dovrebbe essere difficile all'ascoltatore comprendere di volta in volta, in base al contesto, il significato applicabile. Ed entriamo nell'etica, iniziando a trattare l'etica medica e l'etica infermieristica. L'etica medica e l'etica infermieristica, cioè l'etica professionale in campo sanitario, valuta le situazioni e risponde agli interrogativi posti dalla scienza medica, dalla prassi terapeutica e dalla ricerca clinica, muovendosi da principi generali, da norme, da valori, per poi concretizzarli nell'intervento che si compie sul malato. In altre parole, si domanda se il fatto corrisponde al valore. Per l'operatore sanitario questo è un tratto portante della sua professione e la storia della medicina mostra che da sempre in sanità l'aspetto tecnico-scientifico e l'aspetto etico si sono intersecati. Girard, ad esempio, sostiene che l'etica professionale è per l'operatore sanitario ciò che il faro rappresenta per il navigante. Da una parte il faro illumina l'ostacolo da evitare, dall'altra parte, spaziando sull'orizzonte, il faro invita a prendere il largo e rende possibile la scoperta. Soffermiamoci sull'etica medica. La riflessione etica ha percorso la storia della medicina mostrando che la figura del medico e di conseguenza il suo rapporto con il paziente hanno subito alternanze di concezioni, passando dalla prospettiva sacrale di vocazione e missione all'ottica di professione, privilegiando l'aspetto tecnico e clinico. I termini vocazione e missione nell'attuale contesto societario infastidiscono. Io credo che potranno essere valorizzati unicamente se la professione in sanità riuscirà ad intersecare la componente tecnica scientifica a quella etico-religiosa, avendo questo particolare mestiere come soggetto l'uomo e come conseguenza il servizio alla persona. E allora in quest'ottica la professione sanitaria può assumere anche i connotati della vocazione, rammentando che certe attività sono imprese morali che richiedono un servizio altruistico e anche un certo annullamento dell'interesse personale. Se queste aspirazioni sono sviluppate, la professione sanitaria diventa vocazione, diversamente diventa carriera. Ed ora riassumiamo brevemente il percorso storico dell'etica medica, che è possibile radunare in quattro momenti. Il primo momento è quello dell'etica medica dell'antichità ed ippocratica. Nelle scuole antiche fu presente la visione sacrale del medico. In alcuni contesti questa figura fu anche divinizzata. Ad esempio, nell'antica Grecia troviamo delle professioni improntate al modello sacerdotale che svilupparono la responsabilità professionale maggiormente a livello religioso che giuridico, ponendo con un giuramento le divinità a garanzia della rettitudine dell'azione. Successivamente la natura sacrale del medico ben si evidenziò, distinguendo le professioni forti, sacerdozio, monarchia, magistratura e medicina, dalle cosiddette occupazioni. E mentre le prime, le professioni forti, erano caratterizzate dalla responsabilità morale, le seconde si riferivano alle norme giuridiche. Ed è in questo contesto che si inseriscono il giuramento di Ippocrate e gli altri scritti del Corpus Ippocraticum. Nell'antichità le malattie furono attribuite alle forze demoniache, che penetrando nella persona se ne impossessavano. Ippocrate rifiutò questa impostazione, non accettò la definizione di morbo sacro e polemizzò con chi sacralizzava la sofferenza. Quindi non ammise né la concezione tutorgica della scuola di Asclepio né quella teocratica fondata dall'egizio Osiri. Al sofismo e all'empirismo contrappose la medicina razionale, conformandosi al concetto greco di causa e di effetto. Ed essendo Ippocrate, oltre che un medico anche un metafisico, pose al centro della sua professione il valore e la dignità della persona. Voi sapete che il documento più significativo di questo medico di Kos fu il suo giuramento, nel quale emergono sei coordinate. La prima, la visione religiosa della professione. Infatti chiama in causa le divinità del Pantheon greco, oltre che ribadire la responsabilità professionale intesa in senso morale e religioso più che giuridico. Seconda coordinata, il profondo rispetto della natura e della concezione unitaria di ogni uomo. Terza coordinata, il rigoroso rapporto tra etica personale ed etica professionale. La quarta coordinata è il disinteresse economico nell'esercizio della professione. La quinta, il segreto professionale, e l'ultima coordinata, la trasmissione senza gelosia della materia medica dai maestri agli allievi. In quel periodo il rapporto medico-paziente si fondò sul principio di beneficenza che fu concretizzato dal paternalismo. Il dovere del medico era la ricerca del maggior bene del paziente. L'obbligo del malato era l'accettazione incondizionata della indicazione medica. Il secondo momento. La morale medica ad ispirazione teologica. Il cristianesimo introdusse valori nuovi nel campo assistenziale sia con l'insegnamento che con la prassi. Per quanto riguarda la dottrina, ricordiamo il concetto di persona umana intesa come unità di corpo, di psiche e di spirito, e di conseguenza la teoria della sacralità e della indisponibilità della vita. Nella prassi assistenziale il riferimento centrale fu il Vangelo. Il Vangelo nel quale troviamo che Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il comando di curare gli ammalati, indicando la sua presenza nel sofferente, affermando l'avete fatto a me, e proponendo come modello il buon samaritano. Questa visione, oltre che motivare la pratica assistenziale come atto mosso dalla carità, fece crescere nella Chiesa di pari passo con il diffondersi dell'annuncio evangelico l'opera di soccorso e di sollecitudine verso i sofferenti e le vittime delle molte povertà. E nel tempo questa impronta assistenziale caritativa fu la base valoriale del consolidamento organizzativo, che permise di rispondere in modo soddisfacente alle richieste dei vari fragili. Perciò i luoghi che prestavano cura ed assistenza aumentavano sia nei centri minori che nelle località urbanizzate. Il processo di sviluppo terapeutico e assistenziale si protrarrà per diversi secoli, con fasi di crescita e di rallentamento, tra crisi e riforme, acquistando alcuni pregi ma perdendone altri. Eminenti figure di santi contribuirono a far sì che il valore caritatevole si integrasse con quello assistenziale affinché coloro che curavano gli infermi affinassero i loro requisiti professionali pur conservando quelli umani e quelli religiosi. E passiamo al terzo momento. Il terzo momento è quello della filosofia moderna. L'illuminismo spostò la visione assistenziale prevalentemente verso l'aspetto antropologico, eliminando dalla prassi curativa ogni riferimento a Dio, puntando sulla realizzazione dell'uomo svincolata da ogni rapporto con l'assoluto. Dal XVI secolo le grandi rivoluzioni e alcuni pensatori da Locke a Kant, da Hume a Smith, proclamarono che ogni uomo è un individuo autonomo e indipendente. E questo influenzerà anche il campo medico. Influenzerà il campo medico introducendo quello che è definito il modello contrattualistico, e di conseguenza il principio di autonomia del paziente. Il medico, in parte privato dell'identità originaria, che gli imponeva l'obbligo del prendersi cura del malato nella sua totalità, rischiò di trasformarsi in un tecnico di alto livello, al quale, come in qualsiasi settore, si richiedono prestazioni nel proprio campo di competenza. E siamo giunti al quarto momento. Quarto momento che ho intitolato La riflessione sui diritti dell'uomo in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. A seguito dei crimini commessi dal regime nazista, anche con la collaborazione di alcuni medici che ripudiarono il famoso primum non nocere e furono poi accusati di crimini contro l'umanità, come fu accertato nel processo di Norimberga. A seguito di questi atti vennero ratificate dichiarazioni, convenzioni che salvaguardassero i diritti dell'uomo e le sue fondamentali libertà. E anche la classe medica approvò vari documenti che difendevano la dignità del malato, sia nel settore terapeutico che sperimentale. E come conclusione di questa breve carrellata, possiamo affermare che l'atto medico, nel suo complesso, è autentico quando competenza, professionalità ed etica sono sincrone, divenendo l'etica conoscenza applicata a scopi umani. In questo modo è terminata la prima parte, il primo audio, e proseguiremo con il secondo audio, l'esame del termine etica, e poi vedremo quello di bioetica. Grazie a tutti dell'attenzione.